Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Madre della Sapienza,
prega per noi.
Come invocazione alla preghiera d'inizio, dico sempre Madre della Sapienza, per un motivo. Gran parte delle cose che ascoltate già le sapete, non è che non... Ma quello che ci manca è il poterle gustare, è il poterle cogliere non solo nella verità che comportano, ma in quella verità di salvezza che parla al nostro cuore. In quel gusto dell'alleanza con Dio che fa scoprire il senso delle cose, della vita, e ci dispone a viverla per il verso giusto, perché se si prende per il verso sbagliato la vita è problematica. Allora, vorrei ancora questo pomeriggio insistere su quello che ho chiamato alcune precondizioni, no? Come ho cercato di spiegare stamattina, e mi servo per illustrare un altro di questi aspetti del passo che leggiamo nel capitolo 13 di Matteo a proposito della parabola della zizzania, ma non tanto sul contenuto della parabola, ma sulla situazione in cui i discepoli chiedono a Gesù: ma ce la spieghi? Allora, il testo annuncia la domanda dei discepoli così: Gesù congedò la folla, quindi aveva parlato alla gente. Se voi ricordate, sono 7 le parabole del regno. Congedò la folla ed entrò in casa. Vi devo dire che la sottolineatura prima era all'esterno, era fuori, dopo entra in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania. Poi, se voi continuate, c'è la spiegazione, chi semina il seme buono, chi semina il seme cattivo, e poi alla fine, no, il giudizio finale. C'è la spiegazione. Questa spiegazione finisce con è una specie di controfirma che spesso Gesù mette alla fine del racconto di parabole o anche di altre esortazioni. Dice: chi ha orecchi intenda. Allora, due sono le cose da fare osservare in questo brano, perlomeno quelle che a me adesso servono per illustrare ciò che vorrei comunicarvi. L'entrare in casa ha un significato particolare. Le spiegazioni si ricevono nella casa, non fuori. Un altro aspetto è che quello che viene detto a tanti poi viene spiegato a pochi. Un altro aspetto: sembra che il parlare a tanti sia velato in modo che non debbano proprio capire. Poi quando è spiegato a pochi, devono come capire e entrare nel significato nascosto. sono più o meno elementi che tutti voi avrete registrato. Mi sono ricordato che c'è un passo della seconda lettera di Pietro, anche se non è Pietro che l'ha scritta, però è nel contesto della, come dire, della tradizione apostolica. Alziamo al primo capitolo, ai versetti 20 e 21, seconda lettera di Pietro. Si dice così: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. Allora, uno che prende in mano la Bibbia, l'apre e la legge, la può comprendere? Non dico in ebraico se non lo sa, ma nella propria lingua la può comprendere? Le frasi si possono comprendere, se uno sa la lingua e non è pazzerello, può comprendere. Ma il senso, cioè quello che le parole veicolano, può comprenderlo da solo? Allora, fin dall'antichità hanno riflettuto su questo: Gesù spiega quando è in casa, non fuori. E il significato di fondo è questo: la parola di Dio risuona nel suo significato specifico quando la si proclama nella liturgia, in casa. In casa sarebbe la celebrazione liturgica, fondamentalmente è la liturgia eucaristica, dove tutta la comunità si trova riunita ad ascoltare la parola e a fare memoria della morte, della passione, morte e risurrezione di Gesù, no? Come mai questo? Cioè, perché questo? Oggi non è che si accetta volentieri questo, diciamo, antico modo di sentire. Dice, ma come? Se è un testo, io lo devo leggere e devo capire. In realtà non è così. Perché la parola annunciata non è semplicemente una parola umana. Se è la parola che deriva dallo Spirito di Dio, occorre questo stesso Spirito per poterla comprendere. Ora, questo Spirito dove si manifesta? Allora, la Chiesa ha sempre sottolineato, no? Questa dimensione molto particolare della celebrazione liturgica. Voi pensate che il primo luogo, ancora oggi, ma anche se oggi non è avvertito con quella potenza particolare, ma il primo luogo di custodia della parola, di comprensione della parola, di esperienza della parola, è la liturgia. La Bibbia si è formata con la celebrazione liturgica del popolo di Israele e nella tradizione cristiana. La motivazione di fondo, no, di questa realtà è che quando si annuncia la parola, il mistero che la parola racchiude è il mistero dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Quando noi celebriamo la liturgia, noi ascoltiamo la parola, portiamo i doni, pane e vino, che vengono consacrati, che diventano corpo e sangue di Gesù, che poi noi assumiamo con la comunione. Allora, la parola illustra il mistero di Gesù, che poi viene, mangiato, no? Viene assimilato da noi, in modo da fare un corpo solo tra tutti i credenti. Poi il mistero della carità come l'elemento di testimonianza della fede. Questa dimensione non può avvenire semplicemente tra me e il testo, ma avviene tra noi e il testo. In quel tra noi ci sono anch'io. Non so se voi avete mai riflettuto sulla preghiera che c'è prima della comunione. Il sacerdote dice: non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Non dice di guardare alla fede nostra che siamo lì. Perché? Guardate che la liturgia, se fosse spiegata nella potenza che ha, no, per noi è come toccare il fuoco, è come toccare la corrente elettrica, ma noi non registriamo questo. Ora, se la Chiesa prega non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, vuol dire che noi siamo lì e possiamo partecipare a quell'evento liturgico, ma a quell'evento, perché c'è la fede della Chiesa, perché altri hanno già aderito, altri hanno già assimilato quel mistero e mostrato che nella loro vita risplende l'amore di Dio per il mondo. Noi, quando ascoltiamo la parola ed entriamo nel suo mistero, entriamo in questa possibilità di testimonianza, prima di esperienza, ma poi di testimonianza dell'amore del Padre per il mondo, cioè per tutti. Il senso della parola è portarci lì. La rivelazione della parola è aprirci a questo segreto di Dio. Ecco perché non si tratta di dire: io lo studio, capisco quel che vuol dire e quindi la conosco. Non avviene mai così. Voi sapete che la norma di intelligenza della scrittura, noi diciamo, per esempio, leggo, capisco, pratico. Non è così? Fino all'antichità non esisteva questo modo di leggo, pratico, capisco. È completamente diverso. Il leggere non è finalizzato alla comprensione, il leggere è finalizzato alla pratica. La pratica è finalizzata alla comprensione. La comprensione è finalizzata a leggere di nuovo, la lettura è finalizzata alla pratica sempre più estesa, coinvolgente, non profonda, e questo ha una comprensione sempre più profonda, sempre più coinvolgente. Il ritmo è questo. Se noi diciamo: leggo, cerco di capire e poi mi metto in pratica. Quando io faccio così, io metto in pratica solo le mie idee, quello che ho capito io. Non ho aperto il cuore a che quello che ho letto passi nella pratica, cioè nell'esperienza mia, di modo che ne possa avere una comprensione secondo lo Spirito di Dio. Questa dimensione, che cioè, a spiegarla ci vuole poco, ma a viverla non è proprio, non so, un fariseo che ascoltava Gesù aveva infinitamente più possibilità di noi di capire quello che Gesù voleva dire. Ma l'hanno capito?
No.
Qui non è che voglio accusare una categoria di persone, si tratta solo di definire una specie di condizione per la comprensione. Loro che conoscevano davvero, non come noi, all'acqua di rose, no? La scrittura, sapevano cosa Gesù stava dicendo. Noi spesso neanche sappiamo cosa sta dicendo. Cioè noi, non so, quando ascoltiamo una parola, è raro che noi veniamo rimandati a tutta una serie di riferimenti delle scritture, tanto che tutta la Bibbia diventa viva. Noi ascoltiamo la parola, vuol dire questo, e stop. Quindi loro avevano una possibilità molto più grande della nostra. Eppure non hanno colto. E noi pensiamo di essere avvantaggiati. Allora, il movimento che viene espresso è proprio dato da questo. Quando entra in casa, spiega. Quando noi celebriamo la liturgia, secondo noi lo spirito della Chiesa, allora noi possiamo comprendere. Leggete. La Chiesa non è l'istituzione Chiesa, è, diciamo, la comunità che ha già sperimentato nei suoi, chiamiamo, nei suoi membri la santità di questa parola, quanto ha frutti, quanto ha comunicazione non solo di pensieri, ma di vita, di intimità, in modo da trasfigurare la vita. Pensate, non so, alle grandi figure antiche, no? dei padri della Chiesa, dei santi, no? Un santo che spiega la scrittura non è come uno che ha fatto teologia o sacra scrittura all'università e poi cerca di spiegarla. Certo che la spiega se la conosce, però non comunica niente. Non è che incendia un cuore, ma la parola, se è ascoltata, o incendia il cuore o non ha niente da dire. Allora, da questo punto di vista, quando si dice no, guarda alla fede della tua Chiesa, vuol dire che noi possiamo aprirci alla parola man mano che ci allarghiamo a quella che è l'esperienza di santità della Chiesa, dall'inizio fino a quelli che verranno dopo di noi, che la Chiesa non finisce con noi, no? L'altro aspetto: la parola che è ascoltata è funzionale alla comunione, vale a dire, l'effetto di aver ascoltato la parola è di fare un corpo solo con Gesù, in modo da chi ha già accolto questa parola vive, noi diciamo, nella carità, dall'amore vicedevole vi riconosceranno i miei discepoli, vivere nella carità. Ma questo non è come a circolo chiuso, ma è a circolo completamente aperto, perché si viene buttati nel mondo perché tutti possano conoscere la grandezza di questo amore. Ora, la liturgia, mentre raduna, poi lancia, nel senso che la messa è finita, andate, quell'andate non è andate a casa, è proclamate al mondo, perché quello che voi avete vissuto non è per voi, è per il mondo, perché la vostra umanità non ha niente di diverso da quella degli altri, e se a voi è stato concesso di fare un'esperienza prima di altri, è perché anche agli altri arrivi l'ascolto della parola, la dimensione della fede, la, come dire, proprio la percezione, no, dell'intimità con Gesù, non ha niente a che fare con un mondo interiore chiuso, tra me e Dio. Non esiste questo modo di... Se io mi apro a Dio, automaticamente io sono buttato nel mondo, non nel mondo che poi devo andare, ma come tensione. Anche un eremita è buttato nel mondo. Difatti, mi ricordo io, una volta ero in Romania, allora c'era ancora il regime comunista, no? Quindi c'era una specie di cappa generale, e sono arrivato a un eremitaggio dove viveva un eremita, padre Nicodi, un psichiatra, adesso è vero, è già un po' che è morto, no? Era già anziano, e lui diceva, ma perché gli chiedevo come si fa a pregare, e adesso diceva, padre, noi non possiamo pregare in modo puro, i tempi sono troppo grami, i nostri fratelli patiscono l'ira di Dio nella vita, allora la nostra preghiera non può essere pura perché è diciamo come concentrata. L'unico modo di avere una preghiera pura è di avere una preghiera che interceda per tutti, cioè che è larga per tutti, cioè che si faccia espressione della carità di Dio per tutti. Lui diceva, anche se qui non passa nessuno, io respiro l'aria di questo mondo, che è tragica. È un uomo che ha scoperto che quando ascolta la parola, l'ascolta per il mondo. È un uomo che quando vive in intimità con Dio sa che è buttato nel mondo perché a tutti arriva. Ora, questo è esattamente il desiderio di Dio. Quindi quando noi aderiamo a questo e accogliamo questo essere inviati al mondo, noi accogliamo esattamente il desiderio di Dio. E in amore, se la cosa funziona, noi non amiamo fare quello che desidera l'altro? Se io volessi fare di testa mia, dura molto l'amore. Donne, voi, dura molto? Non può durare. Allora, da questo punto di vista, no? Ascoltare la parola è aprirsi al desiderio di Dio che ci butta. Io, perdonate, uso questo che ci butta solo per sottolineare. La scrittura parla di essere inviati, ma io uso ci butta proprio per dire che nessuno può star chiuso nel suo cuscetto. Perché se tu ricevi una cosa che parla di Dio a livello del cuore, vuol dire che tocca tutti i cuori. Nessuno è così speciale, né nel bene né nel male. Nessuno. E non è una piccola, non è una magra consolazione questa. Oggi che da una parte si vuole sempre eccellere e dall'altra si ha la paura di non eccellere mai. Nella dimensione religiosa non conta niente questo, perché conta questa realtà, diciamo. E poi, e qui è il secondo aspetto di questo brano, è la finale. Dice, chi ha orecchi, ascolti. Però, state attenti a questo. Quando Gesù racconta una parabola, e la parabola è allusiva di tante cose che non sono dette espressamente, finisce con chi ha orecchi, ascolti, e noi capiamo. Cioè, è difficile cogliere una parabola, dato che tu non cogli tutti gli elementi allusivi della parabola. Ma quando Gesù la spiega, quindi definisce questi termini allusivi in termini di verità comprensibile, perché ancora dice chi ha orecchi, ascolti? Ho reso il problema, la questione? Cioè, se uno dice la parabola senza alcuna spiegazione e poi dice chi ha orecchi, ascolti, noi capiamo. Ma quando l'ha spiegata e non c'è più niente, diciamo, da illustrare, dice ancora chi ha orecchi, ascolti. Come mai? E questa è l'altra sottolineatura che volevo, appunto, prima di introdurmi nel mio percorso, volevo mettervi sotto il naso. Allora, interpretiamo così. La comprensione è come un passaggio dall'oscuro al chiaro. Una cosa che io non capisco, poi la capisco, è come dire, prima è oscura e adesso è chiara. Questo passaggio non avviene mai una volta per tutte. Non è che ho capito la parola, questa parola ha questo significato, avrà sempre questo significato. Non è così. Perché? Perché la parola non è un teorema di geometria o di matematica, una volta che l'hai capito è sempre quello. È una parola amorosa, è una parola che comunica al cuore una dimensione di alleanza. Noi, nel nostro linguaggio è meglio dire una dimensione di amore. Nell'amore c'è una parola che, detta una volta, è sempre quella? Cioè le sfumature di una parola amorosa sono infinite quanto è infinito lo spazio in cui si può vivere l'amore. Allora, questo passaggio dall'oscuro al chiaro è continuo, è costante. E questa cosa ha a che fare, direi, con un principio, io lo chiamo di consolazione, in questo senso. Avrete tutte, penso, sperimentato, no? Leggete un brano, non ci capisco niente. Cosa vuol dire? E si è come arenati su una impossibilità di comprendere. Se poi leggete l'Antico Testamento, in molti casi, cosa vuol dire? Avrete tutti fatto esperienza di questo, no? Allora, dato che questo passaggio dall'oscuro al chiaro è continuo, allora voi non preoccupatevi mai di capire la parola. Non preoccupatevi mai. Perché la comprensione della parola non deriva dalla intelligenza che voi avete rispetto a quella frase, a quel contenuto, in quel dato libro, eccetera, eccetera. Ma, come dicevo prima, è in rapporto al... Voi accogliete la parola senza capire, ma con la fiducia che ha qualcosa da comunicare per la vostra vita. Quando questo passaggio avviene, quindi voi in qualche modo prendete la parola per sperimentare qualcosa, allora si apre la comprensione. La comprensione è legata al tipo e alla profondità del coinvolgimento del vostro cuore in quello che la parola ha da comunicare. E siccome quello che la parola comunica non è un'idea, ma è l'amore di Dio per noi, allora man mano che voi vi muovete nel praticare questo, aumenta la comprensione della parola. E siccome questo passaggio è infinito, uno non può mai dire ho capito, è questo. Se fosse così, perché noi continuamente leggiamo la scrittura? Ci sono certe persone che andando alla messa, lo so già, è unico. Lo so già tanto che non mi dice più niente. Non è così? Ora, questo lo so già tanto che non mi dice più niente è la rivelazione del fatto, è l'ammissione del fatto che io concepisco la parola solo per la testa. La conosco perché la storia la so, anche la spiegazione che è data la so, e mi fermo lì. Ma chi si ferma lì non ha ascoltato la parola di Dio, ha semplicemente ascoltato delle parole. Se uno ascolta la parola di Dio, vuol dire che man mano si apre a questa rivelazione dell'amore di Dio per noi in modo da viverlo per il mondo, no? Per tutti. Questo movimento è, come dire, non si può irregimentare, non si può chiudere. E proprio questo movimento permette a noi di ascoltare la parola continuamente, e continuamente la parola suscita nuovi aspetti, nuove accentuazioni, nuove dimensioni, cioè apre continuamente gli spazi interiori perché questa parola che comunica vita diventi sempre più coinvolgente per noi. Vi posso fare un esempio, non è proprio troppo ortodosso, ma spero che vi aiuti lo stesso. Allora, una volta l'ho presentato a una assemblea di teologi e biblisti e ho detto così. Allora, non sentitevi riguardate voi, sto parlando per gli uomini, non per le donne, per gli uomini. Noi, quando studiamo la scrittura, no, cerchiamo di approfondirla, eccetera, e io ho detto, assomigliamo a un uomo che vede una donna, gli piace, vorrebbe, prendere contatto, no, perché sente che questo piacere si trasforma in un fascino, in un sentimento, e vorrebbe, no, incontrarla e cercare di vivere, no? Noi assomigliamo a un uomo che vede una donna e poi tutta la vita passa a dire «Oh, questa donna portava una gonna di cotone. Il cotone dove è stato coltivato? In quale campo? Chi l'ha coltivato? Per quali vie commerciali è arrivato in quella rivendita in cui uno è andato a prenderlo, l'ha portata al sarto, ha fatto la gonna, l'ha venduta a questa donna e questa donna se l'è messa? Cioè, se voi fate, no, cioè continuamente il filo di cotone di questa donna vi può impegnare tutta la vita, talmente sono tante le cose che... Ma alla fine vi interessa qualcosa sapere che la donna, che quel cotone di quella gonna è, se a voi interessa la donna? Ecco, noi facciamo questa figura. Ho detto, parlo più per gli uomini che per le donne. Però, alla fine poi, è la nostra umanità che è fatta così. Noi ci intendiamo, non so, è come parlare continuamente di un vestito senza interessarsi del corpo. Ha senso? Allora, ecco, questa è un'idea grande, no, della tradizione, e che la liturgia onora. La Bibbia, quindi l'insieme della parola, è presentato come un corpo vivo. Un corpo è fatto di tante membra, ma tutte le membra vivono della vita del corpo. Ecco, noi non abbiamo mai la percezione che la Bibbia, in qualsiasi punto tu la tocchi, tocchi un corpo vivo. Quando Gesù parla, ha la percezione netta che tutto quello che l'ha preceduto fa parte dello stesso corpo che lui sta annunciando. Dal libro della Genesi fino all'Apocalisse, tutti i libri della scrittura, anche se sono, diciamo, formati su un percorso millenario, fanno tutti parte dello stesso corpo. Nella liturgia non vale mai il principio che questo libro è stato composto nel VII secolo avanti Cristo, quindi questa idea non poteva essere presente allora perché noi sappiamo che è venuta tre secoli dopo. Cioè, l'indagine, si dice, no, storico-critica dei testi, si fa nelle aule di studio, si fa quando tu, non so, vuoi approfondire, ma non nella liturgia. Nella liturgia la Bibbia è presa come un corpo unico. E quando noi leggiamo la Bibbia per la vita, noi è esattamente questa dimensione che cerchiamo. Tutta la Bibbia è un corpo solo. Qualsiasi parte, in qualsiasi punto io la tocchi, tocco sempre lo stesso corpo. Se noi avessimo questa percezione, noi non chiuderemmo mai la nostra comprensione in un punto solo. Noi ci preoccuperemmo di continuamente tenere collegati i vari passi del Vangelo, del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento, perché tutti parlano della stessa vita. Tutti illustrano la stessa vita. E poi alla fine è quello dell'amore di misericordia di Dio per noi e nel suo desiderio di portarci alla mensa del suo amore. In realtà è questo. Ma noi facciamo molta fatica, perché un po' come occidentali, no? Che per quanto noi siamo sentimentali, sembra che la testa dice, ma cosa vuol dire questo? È avvenuto prima questo o quest'altro? Oppure, ma il miracolo è avvenuto così o cos'ho? Cioè noi, anche senza saperlo, noi ci facciamo mille domande per dire, ma è storico o non è storico? È avvenuto o non è avvenuto? È avvenuto proprio così o no? E perché nel Vangelo lo stesso fatto è raccontato in tre modi diversi? Qual è quello vero? Noi facciamo questi ragionamenti. Invece la dimensione della parola di Dio non segue questo ragionamento, perché... preoccupata di far passare la vita, non gli interessa della cronaca, interessa della sostanza. Ecco, noi quando prendiamo in mano la scrittura siamo interessati a questa sostanza che riguarda fondamentalmente il nostro cuore e non la nostra testa. Beh, ormai purtroppo in questi argomenti si può... Vi faccio solo questo piccolo esempio. Chi di voi ha mamma? Nessuno. A qualcuno. Allora, avete avuto un bambino piccolo?
Sì.
Appunto. Allora, quando il bambino piccolo incomincia a fare le domande, verso 2 anni e mezzo, mamma, perché questo? E la mamma, le prime volte, risponde tutta seria, perché... Poi il bambino continua a fare le domande, no? La mamma si stufa, a un certo punto dice, ma sempre fa domande, non è così?
Sì.
Allora, quando il bambino fa le domande, è come il nostro cuore che fa le domande alla scrittura. Il bambino è davanti al mondo che è troppo grande per lui. La domanda è, perché c'è la luna? È inutile dire, la luna è un satellite del... Al bambino non interessa minimamente la struttura scientifica del mondo. Al bambino interessa che il mondo che vede è così grande, ma è il mondo in cui lui vuol vivere. Ed essendo troppo grande, fa domande per sentirsi a casa in questo mondo. Se la mamma capisse questo, può dare le risposte di qualsiasi tipo. L'importante è che le dia in benevolenza al bambino. E il bambino è tranquillo. Invece, quando la mamma non risponde più, il bambino non fa più domande, ma solo perché dice, mi ha ingannato, non mi dice più niente. I bambini non sono scemi, eh? Allora, io ho pensato, quando noi subiamo un grave dolore, un lutto, non facciamo 1000 domande noi? Perché a me? Come mai? Cosa ho fatto di male? Penso che tutti, no, avete sentito. Beh, le domande rispetto al dolore sono le stesse domande che il bambino fa davanti alla vastità del mondo. Quando noi abbiamo a che fare con una realtà che non padroneggiamo, facciamo 1000 domande, ma non ci sono risposte. Le domande sono fatte solo per poter entrare da... come si dice? Da... non so come dire... non tanto da ospiti, ma da gente di casa, no? Cioè, da poter entrare in quella realtà che è così grande, che è così ostica, che però è la nostra, perché ormai fa parte della nostra vita. Un lutto fa parte della nostra vita. Allora, le domande dell'adulto rispetto al dolore e le domande del bambino rispetto alla vita sono le stesse domande del nostro cuore rispetto alla scrittura. Quando noi faremo domande così, avviene quello che Gesù dice... al Padre è piaciuto rivelare il mistero del regno dei cieli ai piccoli. Vuol dire quello. Quando noi non andiamo con i nostri schemi mentali, la scrittura vuol dire così e così, ma ci poniamo nella prospettiva o del bambino rispetto al mondo o dell'adulto, quando c'è un grande lutto, ci poniamo in quella dimensione, allora la Bibbia comincia a parlare. Allora la risposta della parola di Dio tocca le radici del cuore e il cuore reagisce e scopre che la verità che la parola di Dio annuncia corrisponde esattamente alla struttura, direi così, profonda del nostro cuore, corrisponde alla struttura della nostra umanità. A quel punto, che voi leggiate un testo, un altro, un passaggio, un altro, tutto vi parla della stessa realtà e voi vi trovate dentro un segreto che è il vostro, ma è rivelato da un altro e voi l'accogliete come cosa vostra. A questo punto entrate in questa dimensione, non guardare i nostri peccati, guarda alla fede della tua Chiesa. Io sono entrato a far parte di questa fede della Chiesa in questo modo. Non sarebbe bello?
Alcune sorelle hanno chiesto materiale.